Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti Emanuela Campanile al microfono, al di là della notizia, cronache e commenti. Benvenuti a Nicolò Zancan, inviato del quotidiano La Stampa, e a Francesco De Palo, direttore di Mondo Greco Magazine e corrispondente dalla Grecia per Il Fatto Quotidiano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, tema di oggi, crisi, speranza e realtà dei fatti, la situazione sociale ed economica in Grecia. Dopo 7 anni di austerity, intanto il caso greco, e qui cito Francesco De Palo, il caso greco non è archiviato né risolto, è lì che peggiora ogni giorno nella sua tragica interezza. De Palo, allora partiamo subito, creiamo un po' la spina dorsale di questa nostra trasmissione, spiegando proprio dal punto di vista economico cosa sta succedendo, dato tra l'altro che la Commissione europea oggi ha confermato previsioni di crescita italiana più basse d'Europa, insomma, poi vediamo anche nello specifico.
Sì, il filone come la Grecia è lì che segue anche noi dello stivale, per la verità. Parlando della Grecia, diciamo che la crisi greca ha molti padri, nel senso che nel 2011, all'alba del più grande buco economico e sociale che l'Europa conosca, è stata scelta una strada. Però già c'erano dei dubbi. Il Fondo Monetario Internazionale, che oggi, dopo la guida Trump, sta alzando la voce con i partner europei della Troica, disse all'epoca, e non si era sotto la presidenza Trump, che i conti della crisi greca non erano stati fatti bene. Era il gennaio del 2013, io mi trovavo in Grecia, e un altissimo dirigente del fondo disse, anche lui del Fatto Quotidiano, che c'erano stati degli errori. Questa intervista non è mai stata più replicata. Perché? Perché poi si è scelta una strada, a torto o a ragione, questo lo potranno dire solo i fatti, non lo possono dire neanche gli economisti, perché francamente hanno sbagliato tutte le previsioni. Si è scelta una strada che ha imposto a chi non era solvibile di pagare dei debiti fino ad oggi, al 2052. Oggi il Fondo Monetario propone che il debito venga spostato al 2072. Il problema qual è? La Spagna, con un buco inferiore e senza un governo, ha fatto le riforme ed è uscita dalla crisi. La Grecia non lo ha fatto, perché la Grecia è un luogo molto peculiare. Non ci sono solo i servizi ellenici della macroburocrazia, i vizi, tra virgolette, come il Mezzogiorno d'Italia, legati alla spesa pubblica, al debito pubblico e a un certo ritardo nell'infrastruttura delle piccole e medie imprese. In Grecia c'è dell'altro, c'è la geopolitica. La Grecia fino al 2008 spendeva il 3% del PIL in armamenti, poi è sceso al 2,1% nel 2011 e ancora stabile all'1,7%, un paese con solo 10 milioni di abitanti. Il richiamo di Papa Francesco di qualche mese fa sembrava essere non velatamente indirizzato al caso greco, ma aveva tutti i tratti somatici, affinché si ritornasse a parlare di spesa relativa alle infrastrutture militari. In Grecia c'è il più grande giacimento di gas del Mediterraneo, al largo dell'isola di Cipro. In Grecia ci sono miniere di argento, miniere di oro, ci sono interessi geopolitici legati ai rapporti con l'ulteriore crisi che si sta aprendo, una crisi politica che prende il nome di Erdogan, legata ai rapporti con le infrastrutture russe che stavano per privatizzare alcuni asset strategici ellenici. La Grecia è un luogo assolutamente peculiare. Oggi, nei primi mesi del 2017, i grandi soloni dell'economia di casa nostra scoprono che è stata messa solo polvere sotto il materasso e il bubbone ellenico non è stato risolto a monte. La ricetta non ce l'ha nessuno, però noi possiamo solo certificare come la medicina della Troica non ha sanato il paziente greco, anzi lo sta lentamente uccidendo. Perché è come se una persona normale facesse una dieta, la si può fare per 6 mesi, per 8 mesi, ma se la si fa per 8 anni si rischia di far uccidere il paziente. Il grande successo dell'euro sta limitando i danni solo grazie a un apporto turistico che resta tale, intatto per fortuna, e allo sforzo di cooperanti italiani che stanno dando davvero una grossa mano all'infrastruttura sociale di Atene, che è deprimente, e poi c'è la politica.
Certo.
Prego.
A questo punto la interrompo un attimo. Zancan, è notizia di questi giorni che l'Europa chiede alla Grecia di varare altre misure di austerità. Insomma, lei tra l'altro scrive, la seguiamo anche su Twitter, nuovi tagli sui poveri nel paese più povero. Zancan.
Oggi ci sono gli agricoltori da Catene, protestano.
Non riusciamo a sentirla, ci devono essere dei problemi.
No, tutto bene. Mi sentite?
Più o meno. Provi ancora, vediamo.
Io vi sento bene.
Perché c'è un ritorno molto forte. Ok, vada.
Allora, dicevo, oggi ci sono gli agricoltori di Atene che protestano, nuovi tagli. Abbiamo visto delle manifestazioni davanti al Ministero.
Zancan, devo purtroppo farla richiamare dalla regia perché ci sono gravi problemi di linea. Ripassiamo dunque la parola a Francesco De Palo. L'avevo interrotta, ma qui le linee non ci aiutano.
Prego.
Tutta colpa dell'Unione Europea che veglia su quello che diciamo. Allora.
Io francamente sono scettico quando si urla il re nudo, perché i padri di questa crisi sono tanti.
Esatto.
È troppo semplicistico dire è colpa di Berlino, è colpa di Bruxelles, è colpa di Atene, c'è un concorso di responsabilità.
Certo, allora diceva dal punto di vista politico, poi io l'ho interrotta entrando a gamba tesa.
Prego. Beh, la politica è un attore non secondario, un attore protagonista. Il governo Tsipras è stato votato per ben due volte, forse tre, se aggiungiamo il referendum del luglio 2015, con il preciso mandato, cito programma di Tsipras, di eliminare l'austerità, di abbattere la troica e di ridiscutere il memorandum. Tre obiettivi che non solo non sono stati centrati dal governo, ma che sono stati addirittura peggiorati. Perché lo scorso dicembre Tsipras ha deciso di dare la tredicesima ai pensionati. Una mossa senza dubbio da, diciamo, chi non può condividere questa decisione del governo. C'è solo un piccolo problema, che chi non ha letto il memorandum non sa che il governo di Atene non può decidere in autonomia nulla se non previa autorizzazione da parte dei creditori della troica. Quindi questa mossa di Tsipras di decidere in autonomia la tredicesima porterà il prossimo 1° maggio, in occasione della valutazione sugli obiettivi centrati entro il dicembre 2016, ad un'ulteriore clausola di salvaguardia, cioè si potrebbe ipotizzare che il 1° giugno la troica potrebbe decidere per altri tagli verticali alle pensioni e agli stipendi, che sono già stati tagliati per ben 4 volte dal 2012 ad oggi. Quando dico che la politica è la principale attrice di questa crisi, è perché ha manifestato tutti i suoi limiti. Tsipras è stato eletto con un programma che non solo non ha rispettato, ma che oggi l'ha portato ad essere secondo nel gradimento fra l'elettorato greco, distanziato di 13 punti dal partito conservatore, liberal conservatore di Nuova Democrazia, guidato dal 47enne Mitsotakis, che oggi è in visita dalla cancelliera tedesca Merkel e gli sta sottoponendo il suo eventuale programma di governo, perché se si andasse a votare entro l'anno, come tutti gli indicatori ci dicono in Grecia, sarebbe accreditato della vittoria.
Allora, Zancan, mi dicono che è ritornato, le chiedevo appunto una sua testimonianza, diciamo che seguendola su Twitter, lo spunto ce la dà un suo tweet per l'appunto: l'Europa chiede alla Grecia di varare altre misure di austerità per 3,6 miliardi di euro, nuovi tagli sui poveri nel paese più povero. Lei è stato testimone di quanto sta succedendo in questo periodo e di quello che magari si dice, cioè che la Grecia sta in qualche modo rimontando, sta salendo la china, ma non è esattamente come vogliono farci credere.
Non è così, ha assolutamente ragione il collega. Chiunque sia stato ad Atene conosce la sofferenza enorme che c'è in quella città. È un paese molto differenziato, certamente il turismo sta andando bene anche per la tragedia del terrorismo che ha allontanato altri posti dalle mete possibili. La Tunisia chiaramente non è più una meta, la Turchia non lo è, quindi la Grecia ha questa cosa, la bellezza delle isole e del turismo, ma un popolo estremamente sofferente. I dati degli ultimi giorni, le notizie degli ultimi giorni sono: il calo delle vendite nei supermercati pare l'8,9%. Cioè, in questo momento è in corso una manifestazione degli agricoltori che stanno chiedendo di poter evitare ulteriori tagli e ulteriori spese da fare. C'è il fatto chiaramente della sanità, probabilmente la cosa più impressionante. Mi raccontava una persona recentemente che le cosiddette farmacie sociali di Atene, cioè delle farmacie nate nei quartieri, dove i cittadini fanno delle collette, raccolgono medicinali perché non se li può permettere, in questo momento stanno fornendo medicinali antitumorali agli ospedali. Cioè, diciamo, è un paese in bancarotta, lo stato sociale è veramente in crisi profondissima, ed è evidente questa distanza tra le parole che arrivano e la vita quotidiana da tempo.
Lei non ha colto dei movimenti che possano rischiare di andare oltre la semplice protesta, cioè disordini sociali gravi, non voglio dire eventi di rivoluzione, ma comunque è uno stato completamente prostrato?
Vediamo molta tensione sociale, per esempio sul fronte dei migranti, in certe isole ci sono state delle rivolte ed è una guerra, possiamo rivedere riprodotta in molti stati, una guerra fra poveri, tristissima, miserabile. A me paiono significativi dati, per esempio sul ritorno dell'eroina, molto forte ad Atene, mi pare significativo il fatto che un paese molto tradizionalista, con la famiglia molto unita, faccia registrare invece un enorme incremento dei divorzi. Questa è una notizia che ha dato il giornale Catenerini pochi giorni fa, un enorme aumento dei divorzi, le famiglie in crisi, i ragazzi. Certo, non è tutta questa la Grecia, ripeto, ci sono le isole, ci sono posti meravigliosi, c'è il turismo, però Atene è una città estremamente sofferente, una capitale bellissima, per me è la capitale d'Europa, ed è incredibile come in effetti si stia soffocando la vita in quel posto da anni ormai. Mi ricordo di una ragazza che mi raccontava il fatto che per lei era una ragazza splendida, una modella, faceva la modella in un negozio, chiaramente un contratto a termine, e raccontava che per lei era difficilissimo uscire il sabato a mangiare una pizza, cioè la vita è questa qua per molti ragazzi, cioè la difficoltà di uscire un sabato sera.
Allora, De Palo, guardando un attimo i numeri che arrivano dalla Commissione europea, l'Italia non fa una bella figura. Allora, le previsioni di crescita nel 2017, Grecia 2,7, Spagna 2,3, sempre in percentuale, Francia 1,4%, Italia 0,9%. Rispetto alla Grecia potremmo fare qualche analisi al riguardo.
Beh, possiamo dire che se i numeri, i macronumeri, quindi la popolazione, il PIL e quant'altro, Italia e Grecia sono diversi, perché noi siamo 60 milioni, loro sono 10, però ci sono dei preoccupanti segni di contiguità. Io registro che in Italia si inizia a risparmiare sul carrello della spesa, c'è meno consumo di carne e di pesce in media, c'è più consumo di pizze congelate e di riso, c'è un minor ricorso alle visite specialistiche, sono dati Istat, entrando in quel tunnel in cui è entrata la Grecia 4 anni fa. Oggi, se voi fate una passeggiata nella capitale, che come regione lattica ingloba la metà della popolazione greca, ma anche andando nella cosiddetta eparchia, cioè la provincia che si estende fino a quel luogo carico di significato che si chiama Macedonia, che è un luogo fantastico ed intenso, che sta comunque tentando di ricostruire un proprio stato, cioè un proprio humus, beh, iniziate a scorgere delle auto lasciate sul ciglio della strada senza targa. Perché? Perché si inizia a risparmiare sull'assicurazione, quindi si stacca la targa e si lascia la macchina lì. Sono scene che nel sud Italia si iniziano a vedere. Qualche mese fa ero in Veneto per un convegno sempre legato alla crisi greca e ho registrato la difficoltà che mi veicolavano gli imprenditori veneti sul regime delle tasse, sul discorso che stanno licenziando. Io mi sono detto: ma ragazzi, provate a parlare con un vostro collega in Basilicata, con un vostro collega in Calabria, e scorgerete la devastazione, la tragedia, il pessimismo più totale. Allora, se perfino la regione traino del nostro paese, il Veneto, che ha numeri tedeschi e numeri significativi tedeschi assieme alla Lombardia, registra questo trend di insoddisfazione, di pericolosità, di degrado sociale, perché la periferia di Treviso, la periferia di Brescia, la periferia di Mantova hanno dei problemi legati alla sopravvivenza sociale, al ceto medio che è diventato povero, agli esclusi, agli umili che sono diventati non gli ultimi, ma ancora più gli ultimi, grazie a una serie di politiche legate soltanto a ceti più abbienti. Beh, se questo è il trend del nostro paese, io vedo un rischio Grecia domani mattina, perché facendo il parallelo tra le mancate riforme in Italia, le mancate riforme in Grecia, il debito pubblico italiano che si moltiplica ogni anno come un germe, come un virus che è entrato nel nostro organismo e che non riusciamo ad espellere, a questo dobbiamo aggiungere le non risposte della politica, indipendentemente dai crediti e alle simpatie di ognuno, ma c'è un deficit preciso da parte della politica e dei corpi intermedi. Beh, il rischio Grecia è lì dietro l'angolo. Quello che si può fare? Si può fare ripartendo dal cittadino. Il cittadino è attivo, il cittadino comprende quali sono i suoi limiti e deve diventare davvero cittadino attivo, imparare non lo dico per retorica, davvero, ma risparmiare sul carrello della spesa, evitando di buttare il cibo che gli italiani continuano a buttare nonostante la crisi, potrebbe essere un primo segno di civile rispetto dei problemi di tutti, anche di quelli greci.
Allora, io ringrazio intanto Francesco De Palo, direttore di Mondo Greco Magazine e corrispondente dalla Grecia per il Fatto Quotidiano. Grazie per essere stato con noi, buona vita.
Grazie a voi, buon lavoro.
E chiedo a Nicolò Zancan di rimanere ancora un po' con noi, perché fra qualche istante ci raggiunge, sempre via telefono, Danilo Feliciangeli, referente dei progetti Caritas Italia in Grecia. Allora Zancan, lei è stato anche testimone di quello che successe nel confine tra Grecia e Macedonia, ha pubblicato anche delle fotografie molto eloquenti a riguardo. Ci può raccontare ad oggi la situazione qual è?
È stata molto centrata la definizione di un ministro greco che ha detto la Grecia si è trasformata in un deposito di anime, ed è un po' quello che sta succedendo anche in Italia. Lì sono 65.000 persone che hanno cercato di percorrere la cosiddetta rotta balcanica e sono state bloccate quando l'Europa ha cambiato completamente atteggiamento nei confronti dei profughi, quindi sono rimaste indietro e adesso vivono in campi, in tende, situazioni molto precarie, con profonda frustrazione, depressione. È una cosa senz'altro che ci lega di nuovo alla Grecia. L'Italia e la Grecia sono in questo momento sulla frontiera e si trovano a gestire da sole un problema mondiale, sicuramente europeo, e in questo senso forse sarebbe significativo trovare delle alleanze per riuscire a uscire da questo isolamento, perché chiaramente non è possibile pagare tutto questo peso di sofferenza umana, di richiesta di soccorso in solitudine. Volevo solo dire una cosa che mi aveva molto colpito rispetto a prima, l'Italia e la Grecia. Recentemente ho fatto un servizio per la stampa, prendendo i due posti della disoccupazione giovanile all'estremo. Al 3% c'è un paese vicino a Monaco di Baviera, dove chiunque praticamente dai 16 ai 24 anni, se vuole, trova lavoro. Anzi, in questo momento stavano cercando camerieri e operatori di ristorante. L'estremo dall'altra parte è Crotone, 65,1% di disoccupazione giovanile. Questo per dire che in effetti l'Italia e la Grecia hanno dei punti di contatto.
Zancan, secondo lei i mass media sono in qualche modo responsabili di quella esasperazione, allora, di anime, di questa forse anche incapacità dell'opinione pubblica di valutare senza rivolgersi a populismi la situazione che stiamo vivendo, che tutta l'Europa sta vivendo? Si parla dell'immigrato come dell'invasore, forse poco è detto di tutti quei cittadini, dai lampedusani agli stessi greci, che comunque hanno accolto o si fanno carico di queste anime, come per citare insomma il politico a cui lei ha fatto riferimento.
Nonostante tutte le persone che sono andate a cercare di raccontare questa storia sulla frontiera, io ritengo che ci sia sempre un'enorme distanza da come viene percepita e quella che è. Noi raccontiamo di numeri, facciamo delle statistiche qua lontano, lì si incontrano semplicemente delle persone, delle famiglie, un professore di Aleppo, un architetto Iraq, e la percezione da vicino cambia completamente. E come ci siamo ritrovati in questa situazione è difficile da dire. Io ricordo momenti anche felici, esaltanti, in cui queste persone camminavano a piedi lungo l'autostrada dall'Ungheria verso l'Austria e vennero accolte in modo splendido. Dura poco, c'è un problema politico di elezioni e su questa enorme questione mondiale si giocano le sorti appunto dell'Europa, della politica. È un fatto vivo, umano, usato dalla politica in modo strumentale e anche molto feroce, perché mette contro persone che in questo momento sono infelici e insoddisfatte, perché manca la crescita in Italia così come in Grecia, e in qualche modo è molto semplice mettersi fuori a aizzare questa guerra.
Grazie a Nicola Zancani, inviato del quotidiano La Stampa, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Terzo ospite, Danilo Feliciangeli, referente progetti Caritas Italia in Grecia. Grazie, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie a voi per l'intervento.
Allora, Feliciangeli, che cosa Caritas Italia da 3 anni a questa parte sta facendo in Grecia, visto appunto il quadro descritto dai nostri precedenti ospiti?
Sì, noi siamo impegnati sin dal 2012 in Grecia, in collaborazione con la Chiesa greca, soprattutto con Caritas Hellas, in un ampio programma di risposta alla crisi economica, perché appunto nel 2012 c'è stata forse la fase più acuta, che purtroppo diciamo è iniziata la fase più acuta, che appunto ancora prosegue purtroppo, e quindi in quell'occasione, in quel momento ci siamo resi conto che nonostante si trattasse di un paese europeo, nonostante si trattasse di un paese che fino a pochi anni prima, pochi mesi prima, forse nessuno di noi avrebbe mai immaginato di dover aiutare, eppure c'era un forte bisogno di aiuto umanitario, quindi abbiamo cominciato con progetti proprio di vero e proprio aiuto umanitario, quindi distribuzione di aiuti alimentari soprattutto, all'inizio, anche perché le risorse non erano tantissime, le risorse finanziarie all'inizio per 100 famiglie, che era comunque un numero diciamo quasi simbolico, però purtroppo anno dopo anno abbiamo dovuto accrescere i numeri, adesso siamo arrivati a circa 1000 famiglie che sono seguite per i loro bisogni primari, quindi dal cibo ai contributi per l'affitto, per le utenze e contributi medici, quindi per proprio rispondere ai bisogni primari di qualsiasi famiglia, dalla nutrizione all'alloggio alla salute. E appunto purtroppo è un programma che risponde in minima parte ai vari bisogni che ci sarebbero, perché purtroppo c'è ormai una povertà diffusa, alcuni dati dicono intorno al 30% addirittura, e quindi è solo veramente una piccola goccia. Al tempo stesso però stiamo cercando di sviluppare dei progetti appunto che siano in grado di un pochino invertire questa rotta, quindi non solo assistenza ma anche sviluppo attraverso soprattutto il sostegno a nuove imprese innovative in alcuni settori che potrebbero comunque ancora reggere, che è soprattutto il turismo, in cui stiamo un po' investendo, un turismo ovviamente diverso, e vorremmo avviare a breve dei programmi anche sull'aspetto dell'agricoltura, quindi il sostegno allo sviluppo agricolo.
I greci sono stati piegati nello spirito da questa crisi, cioè quanto anche si fatica a comunicare proprio un progetto di innovazione e riscatto per questa gente.
Ecco, sì, purtroppo questa è proprio la situazione che stiamo vivendo, perché appunto noi abbiamo lanciato un programma abbastanza ampio proprio di contrasto alla disoccupazione, per favorire una nuova forma di economia sociale, quindi abbiamo lanciato dei bandi con dei finanziamenti che davamo a dono, quindi neanche in prestito, contributi a dono, ad esempio, faccio uno dei piccoli esempi, per creare proprio nuove imprese, e purtroppo abbiamo riscontrato un'enorme difficoltà da parte delle persone che pur avevano magari delle idee, però erano comunque assolutamente scoraggiati rispetto a poter avviare un'impresa, una situazione appunto di attività economica in questo momento in Grecia, in cui il fisco ovviamente sta massacrando tutti, ma soprattutto le imprese, la burocrazia uccide veramente ogni possibile speranza, e alla fine non siamo riusciti a trovare delle persone che si prendessero questa responsabilità, perché secondo loro era troppo rischioso, cioè il rischio di dover avviare un'attività economica e ritrovarsi poi dopo un anno, 2 anni veramente stritolati dal fisco e dalla burocrazia, ha bloccato le aspettative, ha bloccato le speranze di questi gruppi con cui avevamo lavorato poi da tempo per far sorgere delle idee, e alla fine l'alternativa, l'escamotaggio che abbiamo trovato è stato quello di creare delle associazioni sostanzialmente, che comunque hanno la possibilità di assumere del personale, ma in cui però la responsabilità di tutta l'impresa, diciamo così, ricade solo in una persona, che per fortuna è stata la chiesa locale, quindi i vari vescovi hanno preso questa responsabilità di dire ok, se qualcosa dovesse andare storto, diciamo, la responsabilità ricade sulla loro persona fisica, responsabilità patrimoniale, anche penale, e in questo modo siamo riusciti ad avviare a fatica qualcosa, però veramente l'iniziativa privata è stata completamente massacrata da questi anni di crisi economica e soprattutto delle misure che sono state prese per contrastare questa crisi economica.
Quindi ancora molto da fare, immagino. Io ringrazio Daniele Feliciangeli, referente progetti Caritas Italia in Grecia, è il caso di dire buon lavoro, davvero.
Grazie
per essere stato con noi.